Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi è memoria San Girolamo, presbitero, dottore della Chiesa. Girolamo, nato a Stridone, antica Dalmazia, nel 347 d.C., Betlemme, Palestina, è morto appunto a Betlemme il 30 settembre del 420. Dotato di cultura vastissima, dopo un periodo di vita eremitica in Oriente, divenne collaboratore di Papa Damaso a Roma. Si stabilì quindi a Betlemme, dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e alla guida di cenacoli di vita ascetica. Oltre a comporre scritti di erudizione e commentari biblici, intraprese la grandiosa opera di revisione della traduzione della Bibbia in lingua latina. I testi da lui predisposti, confluiti nella Vulgata, divennero parte essenziale della tradizione liturgica, teologica e giuridica della Chiesa occidentale. Grati per il servizio di questo grande dottore della Chiesa, iniziamo questa Eucaristia riconoscendoci debitori e bisognosi della misericordia di Dio.
Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Da Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli che di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo i pensieri del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Che infatti è più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi? Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato è quello che abbiamo letto ieri in parte, e forse possiamo andare alla prima lettura all'Antico Testamento. E è una lettura particolare, la conosciamo all'inizio del libro di Giobbe, che ha un compito importante nel Primo Testamento. Il Primo Testamento, quello che chiamiamo antico, conosce uno snodo. Questo è uno snodo particolare, il libro di Giobbe, perché antiche interpretazioni vengono cambiate, non funzionano più. Qualcuno potrebbe dire: come? Se è scritto così, è così. Però San Paolo dice che quando leggi la Bibbia alla lettera, rischi, perché la lettera uccide, lo spirito dà vita. Quindi bisogna leggere la scrittura nello stesso spirito che l'ha creata. E quindi lo spirito è dinamico. Le interpretazioni della Bibbia non sono una cosa insignificante. Sono un po' come per chi è andato nelle grotte di Frassassi, no? Ci sono tanti strati, ci avete fatto caso? Dal Paleolitico si arriva fino ai tempi attuali, quelli che stanno più in superficie, no? Ci sono tanti strati nelle grotte. Che significa? Così anche la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura non è che è stata tutta ispirata nello stesso momento. C'è un testo, diciamo, storico, base, linguaggio di Dio quel profeta, ma poi nei secoli ci sono state le interpretazioni. Alcune interpretazioni la Chiesa hanno detto che sono canoniche, per cui significa che quella lettura che tu leggi è il frutto del testo, ma anche di tante interpretazioni che sono chiamate canoniche. Quindi quando io ascolto la Scrittura non devo pensare che è una cosa unica. Ci sono tante letture. Per esempio oggi questo passo che abbiamo scritto mette in crisi un certo tipo di teologia che si chiamava retribuzionistica, cioè la teologia della retribuzione. Se tu ti comporti bene, Dio è buono con te. Se tu ti comporti male, Dio è male, fa il male, cioè ti punisce. Giobbe mette in crisi questa lettura perché dice: non è vero. Avete sentito come comincia, no? Che Giobbe aveva tanta ricchezza, era amato da Dio, arriva Satana e dice a Dio: sì, sì, mettilo un po' alla prova, vedi un po' se ti benedice ancora. È la sapienza popolare, no? Mettilo alla prova e vediamo se ti benedice. Allora, secondo la teologia prima di Giobbe, se un uomo faceva il bene, doveva ricevere il bene. Se un uomo faceva il male, doveva ricevere il male. Nelle nostre campagne una volta era così, che dicevi tu a tuo nipote: fai il bravo, se no Dio ti punisce. Anche quando portavi il bambino in chiesa, l'ho sentito da piccolo: fai il bravo, se no il prete ti... se no il prete ti punisce. È l'eco di quella mentalità. Noi abbiamo ancora dentro la nostra testa le letture della Bibbia prima di Giobbe, specialmente nelle campagne. Ma come vedremo domani, non è possibile questo, capite? Voi dite un po' a una donna che è picchiata dal marito dalla mattina alla sera, come succede spesso, e vediamo come vanno a finire: te lo sei meritata? Se Dio se lo permette, Dio no. Noi diciamo con facilità questa frase: è una permissione di Dio. No, no, cari miei, questa è una bestemmia oggi dire una cosa del genere. Quella donna che è picchiata dalla mattina alla sera, tu non gli puoi dire che Dio glielo permette, come è scritto qui nella Bibbia, perché Dio non permette certe scempiaggini. E se noi pensiamo di dirlo, ci mettiamo contro Dio. Se quella donna soffre, tu non gli puoi dire Dio lo permette, perché Dio non permette il male, cioè Dio non vuole il male, se lo permette per la durezza del tuo cuore. Ma Dio in se stesso non è parte attiva, non ha la volontà attiva di permettere quel male. Però questo ha conosciuto solo la Bibbia, solo con Giobbe. Giobbe a un certo momento si ribellerà e chiamerà Dio in giudizio e dirà a Dio: tu sei troppo giusto, tu sei troppo in alto, scendi un po' giù, vieni a vedere come vivo io. Io non ho fatto il male, perché mi è capitato tutto questo male? E quindi Giobbe ci fa fare un grande respiro, perché finalmente anche noi possiamo respirare. Quindi Dio non è uno che sta sopra, solo sopra la nostra testa. Dio è uno che si immedesima con la mia vita, con la vostra vita. Infatti sulla croce il Signore non è che sta sopra le nuvole, diventa come colui che soffre, come quella donna che è picchiata, come quei bambini che oggi stanno morendo nel Libano. Dite alle mamme: è una permissione di Dio, come lo diciamo a volte con una retorica cristiana, diciamo: Dio lo permette. Manco per sogno, non devi dire quello. È la durezza del tuo cuore, le guerre ci stanno per la durezza del nostro cuore, ma Dio le guerre non le vuole. Dio non vuole il male, Dio non voleva far soffrire così a suo figlio. Non è Dio che ha voluto quella sofferenza per Gesù, è la durezza del nostro cuore. E se oggi tu soffri, non devi dire che Dio permette tutto il male tranquillamente. No, no. Dobbiamo crescere nell'ascolto della Bibbia. La Bibbia è fatta di una parola scritta, però noi dobbiamo dialogare con il testo. La Chiesa dialoga con il testo. Dicevano i Santi Padri che la Bibbia si crea, continua a crearsi ogni giorno. Come? Attraverso la tua lettura, attraverso la tua lezione divina, attraverso il tuo entrare nel testo, tu dilati la Bibbia, la porti nella tua vita corrente. E la Bibbia allora ti diventa una maestra di vita, no? Ti diventa una maestra di vita. Non è che devi prendere il testo e dice scritto così e basta. No, devi crescere con il testo, anche tu. E la Chiesa appunto ci aiuta a capire la Bibbia. Quindi oggi possiamo dire, no, che Dio non è questo Dio sopra le nuvole che guarda le guerre, le malattie, gli scempi che facciamo noi e dice l'ho permesso. No, Dio non è così. Dio soffre con quella donna che soffre, con quei bambini che muoiono, con quella mamma che soffre perché il bambino è morto a 2 anni per un tumore. Ma stiamo attenti a dire che Dio permette tutto tranquillamente.
O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.